Amiche e amici 108 NPB, benvenuti all'unico podcast italiano, non che parli solo di baseball giapponese, sì, siamo l'unico podcast italiano che parla solo di baseball giapponese, ma soprattutto siamo l'unico podcast italiano che in questo momento parla di baseball, che effettivamente si gioca, perché la MLB avrà sì raggiunto questo fantomatico accordo insieme alla Players Association, pronti per giocare 60 partite, lo avrete sentito dagli amici di 108. In data di mercoledì, però in Giappone si è già presa a giocare ed è terminata oggi la prima settimana effettiva di gioco, da venerdì, quando c'è stato l'opening day, a giovedì, giorno in cui sto registrando. Sono appena terminate le partite di oggi, dunque è appena terminata una serie in Central League che gioca appunto tre partite per serie, come normale che sia. Mentre invece con il nuovo formato particolare della Pacific League, con serie da 6 partite, ci troviamo invece a metà della seconda serie, perché l'opening series era stata anche per la Pacific League da 3 partite. Come sempre Nicolo Gatti qui dietro al microfono per voi, e dicevamo, possiamo finalmente parlare anche di baseball effettivamente giocato, perché si è scesi in campo, ci sono state, sono già delle prime notizie da riportare, delle prime novità, squadre che sono partite col piglio giusto, squadre che sono partite con il piglio totalmente sbagliato. Ma partiamo con la notizia più fresca, ovvero anche la notizia della prima trade, del primo scambio della stagione, perché Yomiuri Giants e Tohoku Rakuten Golden Eagles si sono scambiati i giocatori. Shun Ikeda, lanciatore mancino, rilievo mancino dei Giants, è andato a Sendai per rinforzare appunto il parco rilievi, soprattutto per quanto concerne i mancini, appunto degli Eagles. Mentre Zelos Wheeler, ex New York Yankees, con qualche stint in Major League abbastanza dimenticabile, che da un po' di anni è in Giappone, per un po' di anni ha giocato nei Golden Eagles, è andato invece agli Yomiuri Giants. Mossa abbastanza particolare questa da parte dei Giants, soprattutto, che sì, guadagnano forse effettivamente una pedina, intanto cambio musica, che guadagnano sì forse una pedina abbastanza importante, un giocatore che può dire la sua, però lo fanno in un ruolo fondamentalmente in cui sono copertissimi, perché in terza base c'è Okamoto, che è partito davvero con il piglio giustissimo, batte quasi 500 in questa prima settimana di stagione. Certo, parliamo certamente di small sample size, però è un avvio molto importante quello di Okamoto, ma parleremo anche più approfonditamente dei Giants successivamente. Per l'appunto, dunque, questa trade potrebbe essere trasportato anche in prima base. Wheeler è quello di cui si discute in Giappone in questo momento, anche perché Nakajima non è proprio convincentissimo in quel ruolo in casa Yomiuri, oppure potrebbe anche ricoprire il ruolo di corner outfielder, ruolo che ha ricoperto in passato. Nel 2016, per dire, ha giocato 47 partite all'esterno, e quindi potrebbe essere una soluzione. Certamente i Giants sono molto coperti, aggiungono un giocatore che può sicuramente, certamente fare bene, e vedremo appunto se continueranno appunto i Giants a macinare questo grande, grandissimo ritmo e di gioco e di risultati che hanno messo in fila in questa prima settimana, perché per l'appunto, dicevamo, i Giants sono partiti davvero con il turbo sweep ai danni dei odiati rivali degli Anshin Tigers, e poi nella serie contro gli Hiroshima Kerf una vittoria, una sconfitta e un pareggio, quello odierno pareggio conquistato in rimonta con i denti, ma era forse la sfida contro i due rivali più forti in Central League e i Giants ne sono usciti con la testa della Lega, quindi certamente il piglio giusto. C'è stato il primo fuoricampo giapponese per Gerardo Parra, c'è stato Baby Shark che è diventata la hit del momento in casa Giants, ma c'è l'altro lato della medaglia in Central League, e se si parla di Giants andiamo per forza a toccare anche l'argomento Anshin Tigers, perché invece dal canto loro i Tigers sono partiti malissimo. Appunto lo sweep subito contro i Giants, poi nella serie attuale contro i Tokyo Yakult Swallows, che avevo indicato come formazione meno qualificata per poter fare una buona stagione, i Tigers hanno vinto una partita, poi ne hanno perse due, l'ultima quest'oggi con un walk-off home run, un sayonara hitto da un fuoricampo da tre punti di Nishiuri degli Swallows, che ha vanificato il vantaggio risicato per 1-0 dei Tigers, che in sei partite hanno segnato solamente 10 punti. Il loro miglior battitore è Yuki Nishi, il lanciatore partente, che ha battuto il primo fuoricampo della carriera in opening day contro Tomoyuki Sugano, però persa quella partita poi anche lì per un errore del bullpen, e appunto i rilievi stanno facendo molta fatica in quel di Nishinomiya, anche se a Koshien Stadium i Tigers non sono ancora andati, stanno giocando nell'area di Tokyo in questo momento e chiudono una Central League dove a fare un po' da sorpresa, o quantomeno sorpresa no, perché in questa posizione, ovvero al secondo posto, vi erano anche lo scorso anno, i Yokohama Dynabe Stars hanno iniziato però molto bene. Ho visto la partita contro i Dragons, la prima partita della serie contro i Dragons, in cui lanciava Hamaguchi, che è un lanciatore che adoro personalmente, davvero elettrico quando è sul monte di lancio. Non è un nome consideratissimo, però è sempre una stagione dall'affermazione, dalla grande conferma, ma non perché le stagioni precedenti abbia fatto male, ma perché si cerca sempre una stagione in più da parte sua, è sempre il numero due ad accompagnare Imanaga, ma sta facendo veramente bene, ha lanciato una grande partita contro i Dragons, i Bay Stars hanno vinto, i Bay Stars sono al secondo posto, come detto, in Central League. Alex Ramirez sta gestendo la squadra in una maniera incredibile, mi ha fatto impazzire quando vedo il lanciatore battere come ottavo, poi lì c'è un'icona come Yamato che da nono in battuta fa praticamente il secondo lead-off, è uno schema ben consolidato quello dei Bay Stars, che se dovessero continuare ad andare avanti così potrebbero sicuramente dire la loro, anche perché Tyler Austin ha impattato benissimo, 4 su 4 nella sua prima partita, poi oggi ha battuto il suo primo fuoricampo della stagione regolare, dopo che in primavera aveva mostrato tutta la sua potenza, Tyler Austin messo all'esterno, quindi a prendere fondamentalmente davvero il posto di Tsutsugo, e appunto se Austin dovesse continuare a produrre in questo modo, se la squadra dovesse continuare ad andare avanti così, allora il secondo posto della Central League potrebbe essere prenotato dai Bay Stars, fermo restando che anche il primo certamente non è lontano, e anche perché ricordiamo in Central League solamente la prima squadra, chi vince la regular season, andrà a giocarsi la Japan Series senza turni di playoff nel mezzo. I Giants sembrano essere i principali candidati, sembrano essersi confermati i principali candidati per questa posizione, però i Bay Stars sono dietro, Seiya Suzuki ha iniziato al meglio già battendo tre fuoricampo in questa prima settimana, e quindi molta attenzione, anche perché poi appunto le insidie ci sono, i Tigers ci si aspetta possono fare molto meglio, Justin Bour sembra sia già diventato un caso in Giappone, anche perché i media non sono stati né molto teneri con lui né se non sono avvicinati al concetto di scaramanzia, perché appena arrivato era già il nuovo Randy Bass, e non non propriamente un'investitura semplice da portare in casa Tigers, quella dell'eroe, della vittoria del 1985. Ve ne ho parlato qualche puntata fa, però appunto i Tigers sono una squadra con del potenziale che sicuramente verrà fuori. E poi attenzione anche gli Swallows, che appunto i bastoni tra le ruote stanno dimostrando di poterli mettere un po' a tutti, potrebbero non fare la squadra materasso, anche se alla lunga io continuo a credere che rallenteranno il passo, e i Chunichi Dragons, che forse sono la squadra che ha battuto più valide in questo inizio di stagione, però non riesce poi a concretizzare quelle battute valide in punti, e questo nel baseball certamente non aiuta. Però anche loro sono una formazione pericolosa che può sempre infastidire qualcuno, anche se, come già ripetevo settimana scorsa, l'obiettivo dei Dragons è più lontano rispetto a quello di un 2020, soprattutto alla luce dell'unico posto per i playoff e direttamente la Japan Series. Trasferendoci invece in Pacific League, dove per l'appunto ci sono queste lunghe serie da 6 partite, in questo momento stanno andando in scena Golden Eagles contro i Fighters, contro gli Hokkaido Nippon Ham Fighters, Seibu Lions contro Fukuoka SoftBank Hawks e Chiba Lotte Marines contro Oryx Buffaloes. E proprio i Chiba Lotte Marines sono la grande sorpresa, grande rivelazione di questo inizio di campionato, di stagione, perché dopo aver perso in walk-off al 10° inning, che ricordiamo essere quest'anno l'ultimo inning disponibile per vincere la partita e non terminarla in pareggio, anche se ad oggi solamente la sfida da poco conclusasi tra Giants e Carp ha registrato un pareggio, per il resto nessun'altra parità sinora. Per l'appunto Chibalotte è in testa perché si è dimostrata ancora bestia nera degli Hawks. Dopo la prima sconfitta hanno vinto le altre due partite e anche quest'anno sono portati a casa la prima serie. L'anno scorso Fukuoka davvero non riusciva a trovare la formula giusta per battere Chibalotte, e anche per questo non ha vinto poi il pennant, ha dovuto superare l'ostacolo Climax Series con tutti gli svantaggi del caso, superando però i Lions e andando poi a vincere la Japan Series. E poi Chiba è partita benissimo contro i Buffaloes, che chiudono invece da fanalino di coda questa classifica. C'è stato il primo fuoricampo stagionale di Adam Jones in casa Oryx, c'è stata una prestazione maestosa di Yamamoto, e che si è confermato forse il lanciatore più interessante da seguire, forse non ancora il più forte, però sicuramente il giocatore che bisogna tenere d'occhio, perché ha 21 anni, un giocatore con quella confidenza, con quelle skill, quella capacità, è un giocatore formidabile che vedremo in Major League, io credo, molto molto presto. E ha vinto l'unica partita di Oryx sinora. E per il resto invece, appunto, gli Hawks, i grandi favoriti anche per quest'anno, che sono trovati a battagliare contro infortuni, perché non c'è ancora Senga a giocare, a lanciare. Le problematiche legate ai voli, cioè legate al coronavirus per i voli, come appunto i casi di Despine e Gracial che ho detto settimana scorsa, e sono partiti con 3 vittorie e 3 sconfitte. Quest'oggi hanno vinto la partita contro i Lions dopo che il loro partente Rick Van der Hoork ha lanciato per 7 inning una no-hitter. Poi, appena io l'avevo scritto su Twitter, lui ha preso la valida 2 lanci dopo appunto il mio tweet, e questo conferma le mie capacità di gufaggine, che sono davvero memorabili e note. Si sono comunque portati a casa la partita e hanno un pochettino affossato i Seibu Lions, che appunto hanno mostrato in questa specifica partita difficoltà in battuta, cosa non da loro, che comunque anche nelle partite precedenti hanno mostrato buone cose nel box di battuta, è certamente il loro punto di forza, ma il monte di lancio ancora si è confermato debole, a parte Zach Neal, che ha fatto molto bene, sarà partente della partita di domani, di venerdì. Domani rivedremo tutti gli ace fondamentalmente, ci sarà un bellissimo Norimoto contro Harihara tra Golden Eagles e Fighters, ma non so perché ve lo stia dicendo, dato che questa puntata uscirà dopo quelle partite, quindi un consiglio su quale partita vedere, forse Golden Eagles contro Fighters, però sarà già troppo tardi e magari finirà malissimo per i lanciatori, non lo so. Appunto, però, Golden Eagles e Fighters, che in questo momento occupano rispettivamente il secondo e terzo posto in classifica. I Golden Eagles molto 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 bene, li ho visti molto bene in forma, molto ben concentrati sull'obiettivo. Ho visto la partenza di Yuki Matsui, il rilievo, il closer formidabile che è stato trasportato come partente. Ha fatto bene, ha lanciato bene, ma continua a credere che il suo ruolo sia quello di closer proprio per le abilità che possiede. Vedremo come si svilupperà questo suo tentativo da partente, se tornerà ad essere appunto l'uomo dell'ultimo inning in casa Golden Eagles. I Fighters invece, rosicchiando, facendo il loro gioco, sono comunque riusciti a fare piuttosto bene, sono saliti di condizione, i giocatori battono, su questo poco da dire, c'è del buon talento nella squadra, anche dei buoni lanciatori. Continuo a credere che però manchi davvero un qualcosa che faccia scattare questa squadra per poter essere competitiva quest'anno. Credo che i Fighters torneranno un po' nell'anonimato, vedremo, magari troveranno qualcuno capace di battere più fuori campo, più profondo. Dovrebbero ritrovare un Brandon Laird, che è andato a Cibalotte e è già forse il leader di fuoricampo in Pacific League questa stagione, è partito al meglio. Questo fatto, forse appunto il fatto di non avere stranieri all'interno del lineup, giocatori con esperienza di Major League, capaci forse di fare un po' il ruolo da slugger, potrebbe condizionare questa squadra, che però finora il suo lo ha mostrato, lo sta facendo. Vedremo quanto dureranno, e ricordiamo che in Pacific League sono due gli spot per i playoff. Tra l'altro, appunto, in casa Fighters ha debuttato nella giornata di giovedì Ryusei Kawano, un giovane lanciatore, un buon prospetto degli Nippon M Fighters. Aveva iniziato molto bene, poi si sono un po' incaponiti manager e pitching coach a tenerlo su sul monte di lancio, ha subito qualche punto e ha perso poi la partita, però ha mostrato delle cose buone, ma al contempo ha mostrato anche una fastball non eccessivamente veloce, anche se con buon comando, e soprattutto è parso davvero proprio anche per questioni fisiche, lui alto poco più di 1,70 m, davvero bloccato in una sua possibile crescita come un qualcosa in più di una buona seconda linea per il futuro. Vedremo se saprà smentirmi, ma la mia impressione nel vederlo lanciare è quella appunto di un giocatore che potrebbe alla lunga avere qualche problema sotto questo punto di vista. L'ultima grande notizia dell'attualità del mondo del baseball nipponico è quello che dal 10 luglio le squadre vedranno di aprire le porte dei propri stadi, il pubblico potrà tornare a vedere le partite anche in Giappone sugli spalti. Finora si parla di 1500-5000 persone, in quel range fondamentalmente, e si cercherà sempre man mano di salire fino, chissà, forse a riempire lo stadio durante la Japan Series, quello che ci auguriamo un po' tutti, anche perché vorrebbe dire che non ci sono state nuove ondate di Covid-19, non ci sono state nuove problematiche, nuove quarantene, nuovi lockdown, e sarebbe appunto la notizia migliore quella. Vedremo come anche il pubblico si affaccerà in Giappone. Anche in Corea stanno aprendo al pubblico, mentre a Taiwan, ricordiamo, ormai da qualche settimana è davvero aperto al pubblico. Siamo a 20 minuti di puntata, bene, azzeccato. Spero che nessuno si sia accorto, anche se penso si sia accorto che non avevo assolutamente nessun appunto scritto in precedenza, perché io sfrutto la legge dei monopoli, essendo l'unico a fare un podcast sul baseball giapponese. Non avete chance, o ascoltate me o ascoltate me, quindi anche nella mia confusione di unico autore, regista, produttore, sceneggiatore, attore del podcast. Mi sono ridotto anche alla pigrizia cronica che normalmente mi contraddistingue, ma qualcosa ho prodotto, non sono arrivato completamente a mani vuote, perché mi è venuto in mente, scrivendo settimana scorsa il pezzo, chiamare l'articolo forse un po' eccessivo, la storia della partita dell'imperatore. Ho citato velocemente un particolare momento dicendo: questo qua è un tema che dovrò trattare prima o poi, e allora direi che questo è il momento di trattarlo, perché quando una pulce mi entra nell'orecchio non mi viene più fuori fino a che non la produco effettivamente. Il 10 giugno 1937 alla famiglia Inao nasce l'ultimo di 7 figli, al quale viene affidato il nome di Kazuhisa, che in una traduzione letteralmente corretta ma semanticamente non precisissima significa pace eterna. Il figlio è in salute e da subito dimostra di essere il più grosso e potente rispetto ai suoi coetanei. Musica per le orecchie del padre, che in quanto pescatore porta con sé il piccolo di famiglia ad ogni uscita in mare aperto sulla piccola barca. Gli Inao sono una famiglia di Beppu, costa orientale dell'isola di Kyushu, la più meridionale delle 4 principali isole del Giappone, e la vita è da dedicare a quell'oceano su cui affacciano quotidianamente. La fatica è molta, i guadagni mai certi, e ogni giorno si tira a sopravvivere. Per Kazuhisa non si tratta nemmeno di apprezzare o meno quella piccola barca. Anche in pieno tempo di guerra lui sale sull'imbarcazione insieme al padre e si allontanano verso la sconfinata tavola blu. Senza sapere quando, ma con la certezza che un quando ci sarà, si solleveranno le ancore per l'ultima volta ed il mare inghiottirà per sempre. C'è una sorta di pessimismo cosmico nella vita del ragazzo, ed è sufficientemente comprensibile visto il periodo in cui è cresciuto ed il rischio che lo ha sempre accompagnato. Sembra essere tracciata la sua via, ma Beppu regala una svolta nella quotidianità di Kazuhisa. Terminato il tremendo conflitto bellico con 2 ordigni atomici caduti a non più di 200 km dalla città, essa è totalmente illesa e, come ormai in tutto il Giappone, la gioia di una pace ritrovata spinge tutti quanti a riprendere le attività ludiche con il baseball, vista anche la presenza degli americani sul territorio, che guadagna una popolarità stellare. L'epoca del professionismo, per quanto esso sarebbe stato istituito solamente qualche mese più tardi, è ancora una realtà distante nella visione nipponica, e i veri eroi sono gli studenti del Koshien e i giocatori delle squadre delle compagnie in cui lavorano. È particolare questo amore per il gioco amatoriale, ma è perfettamente tutto parte integrante dello spirito giapponese, e per quanto ci riguarda dobbiamo fare un piccolo sforzo per capire perché l'Intercity Baseball Tournament di scena nelle prime settimane d'agosto del 1949 al Korakuen Stadium di Tokyo fosse uno dei principali eventi dell'anno. A rappresentare la città di Beppu per il terzo anno consecutivo c'è la Oshinogumi, finalista l'anno precedente, e l'entusiasmo per la squadra è alle stelle. Superati tutti i round senza particolare fatica, il 14 agosto la squadra si laurea campione con una straordinaria prova del proprio asso, Atsushi Aramaki. Il ritorno a Beppu è trionfale, viene organizzata una parata su auto scoperte in centro per permettere alla gente di dare un abbraccio ai suoi eroi, ed in mezzo a quella folla, innamorato alla vista di Aramaki, c'era anche il 12enne Kazuhisa. In quel momento il ragazzino capisce che la sua vita non sarà mai su una barca, ma su un campo da baseball. Inizialmente, per via della sua struttura muscolare estremamente sviluppata, viene utilizzato come catcher alle scuole medie. Ma l'ingresso alla Midori Gaoka High School assume il ruolo di lanciatore e ben presto anche quello di ace. È chiaro che il ragazzo possiede le stigmati del grande campione, ma con la scuola non riesce mai a raggiungere nessun risultato di spessore. Al momento del diploma è fuori dai radar dei principali scout delle scuole di Nippon Professional Baseball. Solo 2 sono interessati a lui: i Nankai Hawks, che giocano a Osaka, e i Nishitetsu Lions di Fukuoka. La scelta è facile: poter rimanere nel Kyushu è un vantaggio, e si accorda quindi con i Lions. $1,538 per la firma ed un salario di $1,300, certamente, chiaramente, traslati da yen alla valuta americana. Ma soprattutto una promessa con il padre: se entro 3 anni non dovesse sfondare nel baseball, tornerà a salpare l'oceano. Inutile dire che in mare a pescare non ci tornò più. L'inizio però è tutto tranne che promettente. Insieme a lui arriva Takayuki Hata, vera stella su cui la formazione conta di costruire qualcosa di importante. Ed Inao viene relegato addirittura al ruolo di lanciatore per il Bakken Practice. Una macchina spara palline senziente. Lo definirà Yasumitsu Toyoda, forse il migliore interbase offensivo della storia giapponese. Se il giovane Kazuhisa non impressiona il manager, Mihara fa sicuramente colpo sul pitching coach Kawasaki, che nel corso di interminabili sessioni di back in practice da 480 lanci al giorno nota le sue qualità e gli permette di essere nel roster di Opening Day dei Lions. Proprio nel giorno di Opening Day arriva il suo debutto. La squadra è avanti 11-0 e allora c'è spazio anche per lui per traghettare il team alla vittoria. C'è solo un piccolo problema: sul tabellone dello stadio appare erroneamente il nome Inou, ma avranno presto modo di correggersi. Il ragazzo infatti mostra una capacità di adattamento al piano superiore inimmaginabile. Inizia la stagione con un record di 8 vittorie e 0 sconfitte e guadagna ben presto i ruoli di partente, arrivando a chiudere la sua rookie season nel 1956 con un record di 21 vittorie e 6 sconfitte e 1.06 di media ERA in 262 inning. Ancora oggi questa microscopica media punti è record in Nippon Professional Baseball, ma non nella storia del baseball giapponese, perché questa appartiene a Hideo Fujimoto, che nel 1943 chiuse con 0.73. Il premio di rookie dell'anno è una formalità, ma soprattutto in ottobre i Nishitetsu Lions si laureano campioni per la prima volta nella propria storia, superando i Giants in 6 gare. 6 partite in cui Inao scende in campo sempre e al termine della quale ottiene il Fighting Spirit Award, un premio che nella settantennale storia della Japan Series viene assegnato al miglior giocatore della squadra perdente, con una sola eccezione, quella del 56 appunto. Da lì in poi inizia la discesa. Inao non deve dimostrare più il suo valore a nessuno e nel 57 si permette il lusso di vincere 35 partite, 20 delle quali consecutive, all'interno di una corazzata che vince il titolo per il secondo anno consecutivo e lui è nominato MVP. Solo Eiji Sawamura, prima di lui, è riuscito a conquistare questo riconoscimento a soli 20 anni. Nel 1958 la vita personale del giovane, già due volte sul tetto del paese, però, subisce un durissimo colpo. Al padre viene diagnosticato il cancro e muore appena prima dell'inizio della stagione. Per ricordarlo, Kazuhisa terrà al collo un pendaglio con la sua foto per tutto l'anno, che però non comincia al meglio, nemmeno in campo. Quello che ormai è l'ace della squadra parte a rilento, sempre relativamente secondo i suoi numeri, ma nella seconda metà di stagione si riaccende e tanto basta per portare i Lions alla terza Japan Series in 3 anni. Avversari, ancora una volta, i Giants. L'avvio è tragico. Inao perde gara 1 malamente, subendo fuori campo da un giovanissimo Shigeo Nagajima, e non basta nemmeno una gemma da 3 vali in un complete game per evitare la sconfitta in gara 3 per 1-0 in un pitching duel memorabile contro Motoshi Fujita. Nel mezzo i Giants si erano aggiudicati anche la seconda sfida e conducono ora la serie per 3-0. I Lions sono alle corde ed il titolo è sempre più lontano. Mihara si rende conto però che Kazuhisa è in fiducia e decide anche 2 giorni più tardi di affidargli la palla della partita. Avversario sempre Fujita. Si replica la battaglia di gara 3. Inao non parte benissimo e va sotto 3-0 dopo 2 riprese, ma il sussulto d'orgoglio del campione riesce comunque a traghettarlo fino alla fine, dove ne esce vincente grazie ai 2 fuoricampo di Toyoda che tengono in vita la formazione di Fukuoka. Gara 5, il giorno seguente. I Giants non vogliono lasciare prede, e partono con il turbo. Anche questa volta sono avanti 3-0 dopo un inning, grazie al fuoricampo di Wally Yonamin. Dopo 9 lanci, Mihara decide che la partita del suo partente Nishimura è già terminata e inserisce Shimabara dal bullpen, disastroso in gara 2, che però si riscatta, e per 3 inning guida la squadra fino al momento dell'ingresso in campo del ragazzo con il numero 24, Inao. Per la terza partita consecutiva Kazuhisa sale sul monte, lancia bene, ma il 3-0 sul tabellone dello stadio di Fukuoka persiste fino al 7° inning, quando Nakanishi, terza base dei Lions, batte un fuoricampo da 2 punti e avvicina i suoi. Non è sufficiente però, perché a 2 out dal titolo i Giants sono ancora avanti e pregustano il successo, dopo delle cocenti delusioni. Poco male, pensa qualcuno alla panchina dei Lions, abbiamo vinto e li batteremo ancora, solo non quest'anno. Per Inao però è fondamentale riuscire nel successo proprio quest'anno. Lions della, l'anno della scomparsa del padre, il terzo da professionista, quello che secondo il patto avrebbe sancito se sarebbe stato un giocatore di baseball o un pescatore. Deve vincere. E allora trova un grande alleato in Sekibara, che proprio nel nono inning batte una valida al centro, con il corridore in seconda base che entra a casa. 3-3. Saranno gli extra inning a decidere la sorte della sfida. Inoue è perfetto nella parte alta, e nella parte bassa, dopo una rimbalzante del pinch hitter Tanabe, tocca a lui, siccome il battitore designato in Pacific League non esiste ancora. Nessuno si sogna di sostituirlo. Quell'anno aveva messo a segno le migliori statistiche offensive della sua carriera, con 35 valide in 148 turni, 4 fuoricampo e 14 RBI, ma nessuno si aspetta di vedere quello che da lì a poco accadrà contro il fresco Otomo sul monte di lancio. Inoue impatta perfettamente la pallina, e questa spegne il suo volo solo sulle tribune di una città a metà tra la gioia e lo stupore. Il loro asso ha appena risolto una partita in cui non avrebbe nemmeno dovuto scendere in campo con un walk-off home run. Sayonara home run, come dicono da quelle parti. È questo il turning point della serie, che torna sì a Korakuen con i Giants sempre avanti 3-2, ma con l'inerzia ormai tutta la parte dei Lions, o meglio, di un solo loro giocatore. In gara 6, tre giorni dopo il miracolo di Fukuoka, Inoue è ancora sul monte di lancio. I Giants provano a contrastarlo proponendo nuovamente il duello con Fushita, ma quello che esce dal braccio del figlio del Kyushu è un complete game, shutout con solo tre valide subite. 2-0 Lions, pareggio nella serie, che il giorno dopo si veste di gala per l'appuntamento finale. Si specula molto su chi saranno i due lanciatori ad affrontarsi, ora che Inoue e Fushita sono fuori dai giochi. Shigeru Mizuhara, manager dei Giants, opta per Horiuchi, che tanto si era ben comportato in gara 5 prima di venire sostituito. Mihara necessiterebbe di una macchina sparapalline, ed è in quel momento che ricorda le sessioni di 480 lanci al giorno fatti fare in un batting practice da un adolescente. Un giovane che oggi è il miglior lanciatore del Giappone. All'una e mezza di martedì 21 ottobre, Kazuhisa Inoue prende il monte di Korakuen Stadium. È qualcosa di fuori da ogni logica, anche per gli standard dell'epoca e anche per gli standard dei duri regimi nipponici. Non è anche solo concepibile che dopo 4 partite in una settimana e 395 lanci, un giocatore possa essere il partente della partita più importante dell'anno. Inoue sfida ogni legge del corpo umano e 110 lanci dopo conclude il suo complete game, che sarebbe potuto essere shutout se Shigeo Nagajima non avesse battuto un home run all'ultimo inning. Poco male, i Lions vincono 6-1 e per il terzo anno consecutivo vincono il titolo. Mai nessuno prima di allora è riuscito a rimontare da 0-3 in una Japan Series, stranamente accadrà altre 2 volte. Ma soprattutto mai nessuno era stato in grado di fare quello che il 21enne Inoue aveva appena fatto in quell'ottobre. Nakanishi, fondamentale in battuta, specie nelle ultime 2 partite, potrà solamente vedere da lontano il premio di MVP, perché all'unanimità viene consegnato nelle mani di quella divinità apparsa sul monte di lancio. E non lo dico con la paura di risultare blasfemo, perché dopo quell'impresa i giornali coniano la celebre frase: Dio, Buddha, Inoue. Come se non bastasse, più tardi uscirà la notizia che pochi giorni prima dell'inizio della Japan Series Inoue non poteva allenarsi perché è bloccato a letto con 40 gradi di febbre, giusto per ingigantire il suo status di leggenda. Ormai era sulla cresta dell'onda. Ad ogni off-season iniziavano le gare di esibizione con i team di Major League, Cardinals, Giants, Tigers, ed i suoi numeri continuavano a migliorare. Nel 61 vinse la tripla corona ottenendo 42 vittorie, pareggiando il record di una singola stagione di Victor Starfin, giocando 404 inning in 78 partite, record in Pacific League, con media ERA di 1.69 e 353 strikeout. Dopo l'impresa del 58, Inoue non riuscì però più a vincere una Japan Series. Ebbe una sola altra occasione nel 1963, quando, tanto per cambiare contro i Giants, spinse anche questa serie a gara 7, in cui però ne uscì con una ripassata epocale. 18-4 per Yomuri, quel team che era ormai maturo con l'implacabile Hon Ho, formato da Ho e Nagajima, in mezzo al lineup. L'ultima apparizione all'atto finale gli permise quantomeno di ottenere le 11 vittorie nella Japan Series, anche questo record da aggiungere al palmarès. Lui e l'imperatore Masaichi Kaneda furono per quella generazione, e forse ancora oggi, i più grandi. Quelli passati a raccogliere l'eredità di Starfin e Wakabayashi, icone del gioco preprofessionistico, e lasciarle in gloria all'immortalità. Inoue, come Wakabayashi e Nagajima, i figli del sollevante e i discendenti del gioco dell'eroe Sawamura. Dall'altra parte Kaneda, Starfin e Ho, figli delle conquiste e mai giapponesi, ma icone splendenti del loro gioco. Nel 1969, a 32 anni e forse troppo giovane, Kazuhisa Inoue decise di dire basta al baseball e ai suoi amati Lions, ormai tormentato da troppi infortuni, proprio nell'anno dello scoppio del Black Miss Scandal, che porterà i Nishitetsu Lions a trasferirsi a Saitama, dove si trovano ora. Nel 1993 è stato introdotto nella Japanese Baseball Hall of Fame, ed il 30 aprile 2012 i Lions hanno ritirato per sempre il suo numero 24. Troppo tardi però, perché nel novembre del 2007 un cancro, come il padre, lo ha portato via. Dio, Buddha, Inoue. E questa era la storia di Kazuhisa Inoue, forse il più grande lanciatore della storia di Giappone, al pari di Kaneda. Si può speculare tanto anche su questo. Forse si entra anche in una questione personale, forse è impossibile definire chi sia stato il più grande, ma molto probabilmente è anche inutile cercare di definirlo, perché sono tutte grandissime icone del gioco. Spero vi sia piaciuta la storia di Kazuhisa Inoue, soprattutto della sua incredibile Japan Series del 1958. Da parte mia, Nicolo Gatti, è tutto. Ringrazio come sempre The Cutting Edge Radio per ospitare questo podcast, che torna venerdì prossimo per parlare ancora di baseball che si gioca